piano e con la base.
Madamina, il catalogo è questo dell'Ikea, che per tutti è un desio. Un catalogo gli ecco fatto mio. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me.
Rubinetti coi lavelli, sofà, quadrini, sgabelli. Ci son pure dei cuscini, vasi e letti coi piumini. Ci son cose d'ogni tipo, ma son tutte da montar. Ma son tutte da montar. Ma son tutte da montar.
Vincitore di Amadeus Factory 2018 è David Irimescu.
Cristiano, Cristiano, buongiorno, siamo buongiorno. Dei cafoni.
Perché?
Cristiano, siamo dei cafoni. Dove hai messo il farfallino? Dove hai messo? Conosci Davide Rimescu? Va bene, ok, Davide Rimescu,
sì,
va bene, ok.
Certo.
Troviamo un posto per far suonare Davide. Va bene, te lo trovo, sì, eccetera. Poi vieni qui e ti presenti in
così,
pigiama. Ma ti sembra il caso di venire
perché
in pigiama?
Perché sai, non ci vedono e quindi uno...
Ah, beh, certo.
Invece posso dire che oggi siamo veramente eccitatissimi perché è una puntata specialissima. La prima in esterno da quando abbiamo iniziato il Gallo del Pollaio. Siamo in una location stupenda di Torino, un negozio storico di pianoforti, Piatino, di via Botticelli, ma soprattutto con un grande ospite altrettanto mitico, che è il grande maestro David, che tra un attimo conoscerai.
Ma comunque, cosa hai fatto questo weekend? Velocemente voglio ugualmente farmi gli affari tuoi.
Questo weekend sono stato a studiare veramente la biografia e tutto sul nostro maestro, perché meritava veramente un weekend di meditazione con un ospite così importante.
Grandioso. Io invece mi sono fatto 80 km in bicicletta, perché invece io ho detto no, guarda, studia Chris, io mi rilasso.
Giusto, tu curi la parte fonica, perché uno è il braccio e l'altro è la mente. Se non ci fossi tu non ci sarei neanche io.
Su questo siamo molto d'accordo. Penso che se anche il dottor Constantin fosse ancora qui con noi,
sì, purtroppo
fosse
scomparso
lui,
e quindi
vabbè, quindi niente, comunque Chris, al netto di tutto, sì, al netto di tutto quanto, oggi è martedì e come al solito è il Gallo del Pollaio.
Oh, già che
i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Thank you.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ed eccoci qua, sì, ed eccoci, sì, qua, Chris.
Veramente.
Stupenda apertura.
Un'apertura live, proprio in diretta da questa splendida location che ringraziamo ancora, che ci ospita il negozio Piatino. Ma David, complimenti e benvenuto innanzitutto.
Grazie.
Ho chiuso il microfono sbagliato.
L'emozione. Di essere davanti a te. Allora David, tu sei stato un bambino prodigio, perché all'età di 8 anni hai iniziato ad avere la passione della musica, del pianoforte, ti sei così impegnato che hai avuto premi nazionali, internazionali e grandi maestri. Vuoi presentarti facendoti un piccolo excursus della tua carriera?
Sì, ho iniziato all'età praticamente di 9 anni, quasi un per gioco. Un volantino fuori da scuola ha determinato quello che è stato poi tutta la mia vita. Per cui quasi per gioco mia mamma mi chiese: ma ti farebbe piacere provare a suonare il pianoforte? E ho detto perché no. E alle prime lezioni mi divertì moltissimo. Mi ricordo la maestra che con occhi con stupore guardava me bambino, complimentandomi, e questa cosa mi faceva sentire molto figo. E quindi laddove a scuola mi impegnavo moltissimo per essere fra i migliori e tutto, a lezioni di pianoforte mi veniva molto spontaneo, e questa spontaneità è poi stata la chiave del mio approccio alla musica. Persa, ritrovata, è un po' il mio trade union di tutto quello che per me è importante: vero, naturale, sincero, spontaneo.
Bello, bello. E come è proseguita? Quindi raccontaci invece dei tuoi successi internazionali, di questi grandi maestri, dei premi che hai avuto, perché tu sei modesto, ma è giusto dirlo.
Ma insomma, mi avete molto colpito stamattina con questo, questo ricordo dell'Amadeus Factory che non mi aspettavo assolutamente. Questo è stato l'ultimo dei 20 o 30 premi che vinsi. Prima dei 18 anni, una lunga serie difficile, molto impegnativa di challenge, di sfide, in cui a selezioni seguivano ulteriori selezioni e poi altre selezioni e ancora selezioni. E quindi sì, ci sono stati molti successi, ma non si smette mai insomma di lavorare su se stessi per cercare di essere sempre meglio.
Visto che l'abbiamo citato, vorrei inserirmi un attimo io con una domanda sulla Amadeus Factory. Secondo te che differenza c'è tra un contest di questo tipo rispetto ad altri magari, diciamo, più famosi, sempre legati magari alla musica? Cioè, nell'essere accolto come musicista, cosa hai notato?
Quello che mi è piaciuto dell'Amadeus Factory, ma anche che ovviamente è stata una cosa diversa dagli altri concorsi, e generalmente nei concorsi ci si presenta all'orario stabilito, e anche lì ovviamente, però la cosa diversa è appunto la quantità di videocamere, operatori, interviste prima, dopo, nel frattempo, backstage, anche comunque una grande... Siccome era trasmesso in TV, quindi tutto l'aspetto scenico o comunque di presenza era molto importante, laddove spesso nei concorsi si permane su un aspetto molto più performativo, quindi alla fine della performance finisce tutto, quello che c'è stato il prima e il dopo. Non è così importante.
E i tuoi insegnanti com'erano? Anzi, non neanche li chiamerei forse insegnanti, sono tipo dei contest, quelli che ti seguono, non...
Tipo dei tutor.
Il tutor, chiedo scusa,
sì,
se tutor.
Sì. Il contest era proprio la Amadeus Factory. Lì nel concorso, nel contest, c'è stata questa... Avevamo ciascuno un tutor che ci seguiva, diciamo, per tutta la durata del contest. Il tutor per la sezione pianoforte era Beatrice Rana, una bravissima pianista che io stimo infinitamente. che insomma ha seguito tutto il percorso. Appunto a lei era affidata anche la selezione, ovviamente da una fase all'altra, di tutti i partecipanti della sezione pianoforte. Con lei abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di fare una masterclass, una lezione, o forse due, prima della semifinale o dopo la semifinale, e per cui c'è stato anche opportunità di scambio, anche di arricchimento mutuo, appunto derivante dalle nostre personalità e dai nostri approcci alla musica, alla vita.
E nello stare a contatto con altri musicisti che trattano però altri strumenti, pensi di aver rubato tra virgolette qualcosa di tecnico che non riguarda il pianoforte ma che però ti è servito lo stesso?
Che domande. Beh, chiaramente il pianoforte è uno strumento, come dire, che condensa dentro a sé tutto quello che non è, tutta l'orchestra. È uno strumento che vuole imitare la voce. C'era una sezione canto dove appunto ha vinto Barbara Massato, che ha vinto anche il premio del pubblico, il premio, sì, della critica. E c'era anche un bravissimo trio Chagall, adesso Concept, che sono i miei carissimi amici e che mi hanno molto ispirato quella sera. E poi c'era anche una bravissima violinista jazz. Ecco che poi l'aspetto della spontaneità, anche del momentum, del stare in quel momento, in quello che succede, è stato come simmetrizzato anche dalla sua presenza. Perché vedete, nella musica classica spesso è tutto molto calcolato, molto pensato, molto a priori. E il problema, o diciamo la questione, è che nel momento in cui sali sul palco il pianoforte non è quello che conosci, o forse non è già più quello che conosci dalle prove di 5 minuti prima. Il pubblico è diverso, l'inconscio collettivo con cui ti scontri è un altro, e come ti senti tu non è mai stato così. E quindi insomma sono quantità di variabili che rendono impossibile il controllo, che però è quello che si richiede o che ci si aspetta dai musicisti classici.
E, a parte questo contesto di cui abbiamo parlato, per il resto di tutto il tuo excursus, qual è stato il momento più emozionante che ricordi di più? Hai altre manifestazioni che ricordi con maggiore emozione, che ti hanno dato soddisfazione?
Diciamo meno che sì, no, ovviamente trovare un momento, però c'è stato un momento straordinario per me. Diciamo che attorno ai 18 anni ho dovuto interrompere, diciamo, la mia carriera per quasi 5 anni a causa di problemi di salute. E quando sono tornato diciamo sullo stage e ho avuto, diciamo, l'opportunità, la seconda chance di laurearmi al Conservatorio di Torino sotto la guida del maestro Claudio Voghera. Ecco, il concerto finale di quella laurea è stato un momento estatico per me. Era un concerto che io dedicavo alla vittoria dal buio alla luce, era così il titolo, ovviamente molto autobiografico. E mi ricordo che verso la fine di questo concerto, alla fine, che per me era un concerto popolato da centinaia di persone, cosa fra l'altro rarissima che succeda in un esame pubblico, però comunque un esame, mi ricordo, non so quanti mi crederanno, di aver proprio visto una luce scendere e riempirmi gli occhi, e niente, mentre cercavo di portare a termine questo concerto stavo piangendo a dirotto. E sicuramente è stata la commozione, l'accumulo di questo programma che parla di luce, ma anche una profonda carica spirituale, che è quella che mi ha bene. Poi
tra, diciamo, l'altro, riportato. Se ricordo bene, tu stavi suonando il Paradiso di Dante in quel momento là,
sì,
in quel passaggio.
Sì,
sì, sì, ok.
Quindi figurati più
che collegamento straordinario.
Sì. Quindi, a proposito di quel che ti è successo, cosa è successo in quel momento?
Chris, ma lasciamolo un po' suonare.
Io direi, allora, insomma, su questa domanda, visto che, allora, dopo ci racconterai quale è stato l'infortunio, il problema, d'accordo, ma adesso però vogliamo deliziarci i nostri padiglioni auricolari con la tua musica e il secondo stacco musicale.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Cosa fanno le galline quando non le guardate?
Beh, Chris,
veramente sono rimasto a bocca aperta, come si dice, non per ricordare una trasmissione passata famosa, ma proprio è la vera espressione. Cosa ci hai presentato adesso.
Questo era il penultimo degli studi da concerto per A40 di Nicolai Kapustin. Sì, un compositore che si rifà al jazz però mantenendo una codificazione classica, quindi sì, in un certo senso anche una sorta di compendio di quello di cui stiamo parlando, no? Spontaneità però codificata.
Quindi, riprendendo il discorso di prima, quasi all'apice della tua carriera arriva un problema di salute, un infortunio. Ha dovuto a cosa? Che cosa è successo?
Certo.
Vediamo anche il buio, come dicevi tu. Di...
Eh sì, diciamo che purtroppo ho un po' strafatto, ecco. Ho avuto un periodo molto intenso e purtroppo ancora oggi non c'è consapevolezza su quello che è davvero importante e fa la differenza per i musicisti. Si pensa che sia tutto che accada tutto nel momento dell'esecuzione e poi dopo non succeda niente, mentre ogni giorno c'è una routine molto molto impegnativa, che prevede appunto la cura del corpo, della mente, delle emozioni, dello spirito, dell'anima e di tutto quanto, perlomeno per farlo come lo intendo io, o almeno come devo farlo perché sono quello che sono. E perciò appunto sono arrivato a un punto in cui il mio corpo si è scoppiato, si è rifiutato di funzionare, il dolore era fortissimo a qualsiasi movimento, sia meccanico che ovviamente poi una questione traumatica che ha avuto bisogno di molto tempo per essere curata con centinaia, migliaia di cure e trattamenti un po' ovunque nel mondo. Quindi ecco, in realtà poi proprio dopo l'Amadeus Factory, dal giorno dopo, ho dovuto smettere. Ah. E nonostante tournée che mi aspettavano, di cui non ho mai potuto fare neanche il primo concerto, ovviamente questo ha avuto anche un impatto psicologico forte, perché vi potete immaginare un giovane ragazzino quanto investe tutto della sua giornata e anche della sua identità, di quello che lui rappresenta per se stesso. E poi vedere la vita, che con una grande lezione gli toglie tutto quello che pensa di essere, mi ha costretto a quella che poi molti psicologi o mistici chiamano notte dell'anima, e a ritrovare... ad avere la necessità di capire chi sono, di ritrovare, di capire come pormi al mondo e anche come lasciare andare certe modalità tossiche di ripetizione, di ossessione, anche di isterismo.
Qual è stato l'apice di questa notte dell'anima secondo te? Qual è stato il punto dove secondo te è stato... Cioè, qual è stato il momento in cui hai detto forse è difficile rientrare, forse è difficile riuscire a tornare indietro?
Molto interessante, è anche una sessione di cura per me ricordarlo. Dunque, questo è durato quasi 5 anni e mi ricordo per il primo anno ho tentato inutilmente, anche peggiorando la situazione più volte, anche prendendo magari medicine che non mi facessero sentire il dolore, di rimettermi al pianoforte, cercando di eludere i sintomi ma mantenendo la causa del problema. E a un certo punto sono dovuto andare in conservatorio e dire: ragazzi, io non ce la posso fare. Ho dovuto purtroppo dare anche le dimissioni al conservatorio, non potendomi permettere allora di mantenere il posto congelato all'università e la cura e il pagamento delle cure a cui mi stavo sottoponendo. Certamente quando poi questo processo sembrava lungo, infinito, forse senza nessun orizzonte, diciamo le considerazioni interiori che mi portavano anche a, insomma, considerazioni forti sulla mia esistenza, sono state molte e a un certo punto anche eclatanti, però sono fortunato di aver avuto la grazia di avere questa seconda possibilità, anche se quello che ho fatto prima non è da scartare, però è da utilizzare come promemoria per quello che non voglio più essere.
Recentemente microfono sbagliato di nuovo. Recentemente ho avuto modo di confrontarmi con una mia conoscenza che si chiama Alessandro, che ha un fratellastro che si chiama Elia, che mi ha fatto notare, sì, lui aveva un progetto di, come si può dire, avevano in mente di creare un punto dove si potesse fare in Italia fisioterapia per musicisti, perché a quanto pare questo tema in Italia quasi non esiste, o comunque è difficile da affrontare proprio dal punto di vista del posto in cui andare se un musicista si fa male.
Sì, esatto, esistono centri a Madrid, in Germania, negli Stati Uniti. Recentemente sono stato a un concorso internazionale piuttosto importante, il concorso Mozart di Salisburgo, e lì è stata offerta ad esempio consulenze e diciamo, trattamenti del metodo Feldenkrais a tutti i partecipanti per tutta la durata del concorso. E non ci rendiamo conto che per avere quel concerto dove le persone vengono per intrattenersi o magari catartizzarsi o sentirsi meglio, il musicista è dovuto passare attraverso dei filtri, dei colini spietati dove respirare nel momento sbagliato può portare all'eliminazione dalla prossima fase e pratiche come il Feldenkrais, che è stata fra l'altro la prima in assoluto che è stata quella a fornirmi supporto con l'aiuto di adesso una carissima amica che si chiama Irma Chiara Malaroda e che mi ha curato per anni e grazie a lei e molti altri ho potuto riprendere a suonare. Però ecco, la mancanza della consapevolezza prima di tutto di cosa è il musicista, che è un cultore dell'anima però che deve avere anche degli strumenti spesso molto costosi, e non parlo solo del pianoforte ma parlo anche di, appunto, di un'integrità fisica, mentale e così via, e che non vengono forniti né nelle accademie, nei conservatori, perché c'è molta non conoscenza di quello che è necessario. E poi in generale sì, sono d'accordo, in Italia non c'è una grande conoscenza di questa cosa e si lotta ancora per inserire in contesti pubblici elementi di, appunto, Feldenkrais, osteopatia, fisioterapia. Ci sono dei piccoli accenni ultimamente, però in Italia sarà ancora lunga. E in realtà il pianoforte, così come lo conosciamo o come l'abbiamo sentito poco fa, è uno strumento piuttosto recente, non ha molto più di 200 anni, ed è da 200 anni che i pianisti continuano ad avere tendiniti e star male. E laddove un tempo gli si diceva semplicemente ok, allora non è la tua strada, vai a fare l'agricoltore, adesso c'è la possibilità di non sprecare quel talento, quella passione, quella necessità di creare propria di tutte le persone artistiche o che vogliono sperimentare artismo.
Io ho letto qualcosina sul Feldenkrais che non conoscevo. E attualmente, come si può dire, diciamo, allo stato attuale delle cose non è ancora riconosciuto al 100% dal punto di vista medico.
Purtroppo.
Tu pensi di poter essere un testimone del fatto che invece abbia funzionato?
Beh, io nel senso non so se formalizzarmi in nessun modo, però so l'effetto che ha su di me, so quello che ha fatto per me il Feldenkrais, quanto tanto mi ha aiutato, so quanto tanto mi ha aiutato la posturologia, so tanto quanto mi ha aiutato lo yoga, la meditazione, il Satnam Rasayan, il Reiki, so quanto mi hanno aiutato ciascuna di queste cose, esattamente su cosa, come, quando e perché. E quindi in un certo senso anche il mio tornare al pianoforte, oltre a essere una missione per me di amore e di condividere bellezza, amore e possibilmente benessere o consapevolezza, vorrebbe anche cercare di essere una opportunità per altri giovani, magari, o non giovani, che si ritrovano in condizioni simili, di non dover passare attraverso tutte queste esperienze che sono dolorose, costosissime e alla fine tolgono molto tempo a qualcosa di più bello.
Brevemente, giusto per il pubblico, certo, ti va di spiegare che cos'è il Feldenkrais? Che in effetti l'ho dato per scontato, ma...
Certo, no, il Feldenkrais è un metodo, è un po' difficile spiegarlo, però è un metodo per mezzo del quale il corpo apprende dei nuovi schemi motori. Diciamo che siamo abituati a lavare i denti sempre con la stessa posizione o alzare la forchetta sempre nella stessa posizione, e quei muscoli vanno in sovraccarico, perché dopo 60 anni che alzi la forchetta così, poi magari uno non mangia spesso, quindi non gli succede, però... però...
Non è il caso di Chris, che invece
no,
di solito...
No, ricordatemi voce.
Noi di solito... Cosa hai fatto sto weekend? Ah, sono andato a mangiare, fatto del Feldenkrais col coltello.
Mi hai fatto bene questo weekend, perché per studiare te ho fatto la dieta addirittura. Ho mangiato pochissimo.
Solo per non fare Feldenkrais, siamo rimasti in Italia.
E tra quelli che non conoscono questo termine ci sono anch'io, perché sono molto boomer in queste cose, quindi me lo sta insegnando anche a me.
Eh beh, da boomer a boomerang il passo è breve. Comunque,
ma che simpatico!
E quindi in un certo senso si scoprono nuovi modi per esplorare lo stesso movimento. Magari per suonare un tasto, noi sappiamo che per suonare un tasto sullo stesso pianoforte esistono 10.000 sfumature diverse. Sullo stesso tasto di un pianoforte, rendetevi conto. Per cui pensate che come si fanno a creare quelle stesse 10.000 sfumature? Ci saranno 10.000 modi di usare lo stesso tasto. E questo vale per camminare, per, non lo so, stare seduti, per stare sdraiati, insomma è un metodo che esplora moltissime cose e parte proprio dagli schemi evolutivi, da quando siamo lattanti, da quando siamo bambini, neonati, come camminiamo allora, come ripristinare le sensazioni di allora, come diciamo ripristinare una sensazione di equilibrio rispetto a quella memoria che è rimasta dentro di noi, perché alla fine poi diventiamo memoria di quello che siamo stati, mentre vorremmo essere qualcosa adesso, ogni volta liberi di essere qualche cosa, mentre diventiamo risultato di chi siamo stati. E questo alla fine, dal mio punto di vista, è il più grande impedimento all'arte. L'arte dovrebbe rigenerarsi continuamente, mentre proprio soprattutto la musica classica, che deve essere studiata, imparata, memorizzata, sistemizzata, e però poi la musica accade dopo tutto questo, mentre ci fermiamo sempre a questo.
Certo, io direi, se sei d'accordo, Anton, prima di una delle mie domande mazzulliane che ho già pronte, di fare ancora una pausa musicale, se ci delizi ancora, e ci rifacciamo un po' suonare, perché è piacevole sentirti.
Va bene.
Ok, ottimo. Thank you.
mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
E rieccoci,
Qua. Eccoci, bravo, bravo, bravo. Come sempre, cosa ci hai proposto adesso?
Grazie, questo era il suo fratello maggiore, l'ultimo studio da concerto di Kapustin dell'Opera 40.
Molto bene.
Allora, sì, noi che facciamo finta di sapere qualcosa, Cri.
No, andiamo
avanti di Sanremo.
Infatti, io mi sto acculturando della musica con la M maiuscola. Ecco, perché questa è la
a
vera
tal proposito,
musica.
M maiuscola musica, a me viene in mente Metro. Parliamo di Metro. Possiamo raccontare sì. agli spettatori perché
allora, se
io...
oggi abbiamo qui.
Aspetta, no, la domanda è perché io sono dovuto impazzire nell'ultimo mese.
Certo.
Che cosa hai combinato, Chris? Mannaggia te.
Allora, premesso che la fatica più grande di questo programma lo fa il mio amico Anton in tutto e per tutto. Chiusa questa premessa, è successo che io, tornando proprio dalla radio, prendo la mia Metro. Mi si avvicina questo bellissimo personaggio per chiedere forse che non riusciva a entrare coi tiranti. Io l'ho fatto entrare con la mia tesserina e abbiamo iniziato a parlare di musica con qualche battuta. Gentile, già un signore nella spiritualità per come si è posto. Per cui, essendo molto ricettivo, è entrata subito in ballo una sinergia di simpatia. L'ho invitato in radio, poi l'ho messo in contatto con Anton e se oggi è qui e ci facciamo questa trasmissione è grazie a questo incontro. Quindi un brano lo dedicheremo a GTT.
Certo.
Un brano dedicato a GTT.
Ecco, l'ha detto lui entrando prima a microfoni chiusi. Ma adesso la domanda che ti voglio fare io è questa. Tu hai affrontato un difficile confronto fra musica e fisicità con quel che ti è successo. Siamo in periodi di Olimpiadi. Per le nuove leve che vogliono intraprendere la tua strada, che consiglio dai perché non succeda quello che è successo a te? Ecco la domanda marzulliana.
Pensando per esempio anche all'atleta che è andata a tutti i costi a competere sullo slalom gigante e ovviamente poi si è rotta il ginocchio perché
poverina,
ovviamente
sì.
La situazione era quello che era, però ci ha provato lo stesso.
Dicci tu se c'è un metodo o qualcosa.
Non sapevo di questa atleta, è pazzesco.
Ho pensato, quando ho visto quello che è successo, ho pensato un po' alla tua storia in qualche maniera. Più che altro mi ricollego anche al momento in cui hai cominciato a prendere medicinali pur di continuare a suonare.
Già.
Questa cosa secondo me si collega benissimo.
Sì, intanto ci tengo a dire che il biglietto per la GTT ce l'avevo, solo nel caso ci fossero degli ascoltatori che lavorano nel gruppo torinese Trasporti.
Sì.
E la cosa interessante è che arrivavo proprio da 2 o 3 giorni di corso per l'Associazione del Sonno, che aveva organizzato un corso che si chiama The Skills, dove abbiamo curato appunto la nostra presenza digitale, che non è una cosa che io adoro, ma che sto iniziando ad apprezzare anche come altra sorta di creatività, ecco, che mi ha aiutato a capire questo. E la cosa interessante è che abbiamo avuto vari momenti in cui abbiamo anche simulato o fatto delle interviste, per cui nel momento in cui entro nella metro, non mi va il biglietto e trovo un intervistatore che inizia a parlarmi, ho trovato insomma provvidenziale questo incontro. Ecco, quindi la domanda era
come che consigli dai alle giovani leve che intraprendono e sono costanti come te perché non succeda quel che è successo a te, se c'è un metodo, se dai un consiglio perché non succeda l'infortunio che è successo a te.
Certo, l'amor proprio, ricordarsi che si è più importanti, che il dono più grande, il dono più prezioso è la vita, non c'è niente di più importante che la vita, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi grande opportunità va sempre in secondo piano. E poi ognuno deve trovare il proprio modo di stare al mondo, di sentirsi al meglio. Per me è meditare tutti i giorni, fare degli esercizi per il corpo tutti i giorni, avere dei più o meno degli orari nei quali faccio le cose, anche se non sono così chiaro con me stesso. Però in ogni caso ognuno deve trovare un modo particolare, non studiare o allenarsi in eccesso, quando invece è molto più importante fare meno ma con più qualità di attenzione. L'attenzione è la seconda risposta, in particolare ad esempio nel Feldenkrais, che si usa per gli atleti, anche olimpiaci. C'è la pratica di imaging, cioè di allenarsi nella visualizzazione mentale, cioè immaginare un movimento che crea l'80 o il 90% dell'attivazione neuronale degli stessi muscoli. Quindi non abbiamo bisogno di fare tutta questa caspita di fatica ogni giorno per 12 ore. Magari un'ora sì, perché no, però le altre 11 si possono anche ridurre. Con questo non dico che per fare pianista basta suonare un'ora, però anche che bisogna volersi bene e saper dosare quello che c'è di importante.
Una sorta di allenamento virtuale, cioè stai solo nella tua testa senza mettere in gioco fisicamente il tuo corpo e quindi ti puoi anche riposare.
Esatto, è anche immaginarsi il palco su cui sarai, le persone attorno a te, la sensazione, tutto questo sono dati imprevedibili, però se vai lì già, perché siamo abituati, soprattutto dico i pianisti, ma anche i musicisti in generale, e immagino anche gli sportivi, però i pianisti stiamo sempre in una stanza di 2 metri con un pianoforte e poi ci ritroviamo in una stanza in un salone da 2000 metri con 2000 persone e ce la facciamo addosso, perché essenzialmente è una cosa che non siamo abituati, o è un'energia, una sensazione molto diversa dalla solita, e avvisare il nostro sistema nervoso, la nostra sensibilità, la nostra consapevolezza che andremo anche incontro a quello è estremamente importante.
Certo, quindi a proposito, oggi iniziano le Paralimpiadi, salutiamo tutti gli atleti disabili perché loro combattono la battaglia più difficile, l'affronto più difficile, quello con la vita e con l'esistenza che oggi non è facile. Allora io direi di ascoltare ancora una composizione del grande Anton.
No, come del grande Anton, io non ho suonato niente.
Del grande David, però Anton col mixer è come se componesse. Ecco. Aggiustiamola così.
Io sono un grandissimo suonatore di citofoni, cioè come lo accordo io il citofono, non hai proprio idea.
È certo che, e poi a proposito di accordatori, ringraziamo anche il negozio che ci ospita, Piazzino, sì, per la grande...
E ti dirò di più, dobbiamo ringraziare anche uno dei loro accordatori. Perché il motivo per cui siamo qua è perché Chris ha conosciuto te, è venuto da me e mi fa: ho conosciuto un pianista, e ho detto ok, e quindi cioè io non c'ho un pianoforte. Una settimana dopo ero a fare servizio civile e dove facevo servizio civile c'era un pianoforte da accordare. Ho iniziato a chiacchierare con il loro accordatore. Ed eccoci qua, signore.
E io invece saluto e ringrazio la splendida titolare, che è la fine signora che ci ospita e che ho conosciuto prima e che veramente vi farà sentire a casa vostra con molta eleganza se verrete qui in questa stupenda location.
Bene, Davide, allora quando vuoi.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ok, direi veramente, sì. veramente bello.
Bello, bello. Grazie, cosa ci hai fatto di bello adesso?
Momento. Ok, vai.
No, nessun problema. Questa era un po' un'improvvisazione. Era una mia improvvisazione su come mi sento in questo momento.
Ecco, a proposito di improvvisazione, io ad esempio ho fatto improvvisazione teatrale. Com'è l'improvvisazione musicale? Sei andato a una scuola, è una cosa che nasce, come dice la parola, dentro di te, autodidatta? Spiegaci qualcosa sull'improvvisazione.
Allora, purtroppo il campo dell'improvvisazione è poco considerato attualmente. L'arte strumentale nasce come un'arte improvvisata, nel senso che i grandi compositori, interpreti, erano anche in grado di improvvisare tra un brano e l'altro per preludiare, cioè per presentare e introdurre un brano, o per collegare i vari brani o i vari momenti della serata. Degli antichi concerti, come si chiamavano, che duravano 3-4 ore, un po' come quelli di Rihanna adesso. Ed ecco che questa cosa si è un po' persa da Beethoven in poi. La musica, diciamo, Beethoven era un grandissimo improvvisatore, però la musica ha iniziato a essere sempre più dogmatizzata e a essere sempre più... esserci sempre più una grande attenzione a quello che c'è scritto sulla partitura, e in un certo senso l'interprete è diventato un servitore che più è ligio e meglio è, anche se purtroppo quello che è scritto è un'estrema semplificazione di un'idea, perché prima c'è l'idea, poi c'è la trascrizione, poi c'è il compositore che sente la musica e poi questa musica la vuole immortalare, la vuole rendere immortale, quindi la vuole trasmettere agli altri e quindi la trascrive, però non può scrivere quello che sente, che è spesso quello che vuole comunicare e quello che sente che non saprebbe comunicare diversamente. Io ho avuto l'opportunità di frequentare dei corsi, delle masterclass con il maestro Noam Sivan durante questo festival che era all'interno del... insomma a Gorizia, Lubliana, in questo Interreg, un progetto internazionale che vedeva Gorizia come città internazionale della cultura, organizzato da pianista e amico Alexander Gaggiev, e appunto dove abbiamo avuto possibilità di vedere le correlazioni tra musica e architettura, musica e matematica, e anche l'improvvisazione, dove abbiamo appunto anche fatto dei concerti improvvisando su delle tracce che ci ha dato il nostro professore. L'improvvisazione così come la conosciamo noi oggi è spesso associata al jazz, quindi è improvvisare su delle scale jazz o su degli standard, dei singoli, e un po' variare quello che c'è o renderlo più personale. L'improvvisazione, diciamo, su tela bianca, magari anche con profilo classico, quindi con una struttura, è una cosa che si è molto persa. Io, il mio personalissimo modo con cui guardo l'improvvisazione è un approccio terapeutico. Non è musicoterapia, perché la musicoterapia è insomma, non sono musicoterapeuta, però è scegliere una musica che serva all'impatto che vogliamo creare per la cura, per la persona che viene per la seduta di musicoterapia. Io lo uso soprattutto per me stesso e anche con i miei allievi. Ci sono molti allievi con cui anche, appunto, per rompere un po' il ghiaccio, improvvisiamo, ma nel puro flusso di coscienza, quindi per rappresentare quello che sento. Nella rappresentazione di quello che sento scopro chi sono, anche in delle misure, in delle forme che non pensavo di essere. Quindi più penso è meno interessante per me. Ma alcune volte non deve neanche essere bello, perché non è che siamo completamente insomma, luce, divini dentro, quindi alcune volte magari non è neanche così piacevole, però poi anche col tempo si può anche trovare una sinergia tra struttura, forma, pensiero e anche autonomia e spontaneità di quello che si è.
Parlando dei tanti insegnanti che hai avuto, appunto, no? Sivan da Israele, se non ricordo male, sì. Poi ne hai avuto qualche insegnante italiano, qualcuno proveniente sì. dalla Cina, insomma, hai praticamente sì. a livello musicale, magari anche fisico, comunque hai girato un po' il mondo.
Sì, sì.
Qual è stato l'approccio più difficile dal punto di vista proprio della nazionalità, secondo te, e quello che invece, dopo che l'hai acquisito, ti ha dato di più?
Questa è una domanda molto interessante. Allora, rispetto, diciamo, all'Ottocento e al Novecento, dove c'erano delle scuole pianistiche, dove appunto in Italia si suonava in un certo modo, in Francia c'era un certo modo, appunto anche ci sono un casino di trattati che trattano anche e che cercano di mettere per iscritto quello, anche per tramandare agli altri paesi, guardate che in Francia si suona così, siamo migliori, no? Diciamo. E attualmente c'è un miscuglio molto forte, anche se permangono delle caratteristiche, delle caratterizzazioni delle scuole. Certamente in Russia si suona molto diversamente che in Italia o in Francia. In questo momento non saprei chiaramente dire quale è stato il più difficile. Senza dubbio, però, posso dire che la formazione in Italia è una formazione molto diversa da quella che mi è capitato di trovare ad esempio a Vienna, in Austria, oppure in Svizzera, dove attualmente risiedo a Basilea grazie a una bellissima borsa di studio della Fondazione Plus e appunto anche della De Sono che ho citato prima e molte altre borse di studio che adesso non abbiamo il tempo di citare. Però è vero che in ogni nazione c'è una diversa estetica, anche se con la globalizzazione e con l'avvento comunque anche delle registrazioni e tutto c'è un livellamento di quello sia che ci si aspetta, purtroppo, perché l'aspettativa uccide l'arte, ma anche di quello che poi effettivamente succede. Quindi senza dubbio la scuola russa è molto diversa dalla scuola italiana, francese o austriaca, però si potrebbe dire questo anche dalla scuola americana, o insomma è molto diverso. Quando si va anche a dei concorsi bisogna tenere in mente di come le persone ascoltano, e spesso come le persone ascoltano definisce molto più il risultato di effettivamente quello che stai facendo.
È più difficile fare un concerto con tante persone o un concerto privato magari per una o due persone?
Concerto privato.
Difficilissimo?
Sì.
Perché?
Allora, per il mio particolare tipo di sensibilità o per come ho imparato a sapere di me, a conoscermi, io avverto molto forte, appunto perché faccio questo mestiere soprattutto, o forse faccio questo mestiere perché ho questo tipo di sensibilità, questo lo devo ancora scoprire, avverto molto forte le emozioni degli altri ed è proprio il mio servizio è quello di cercare di prendere i cuori delle persone e di portarli su una dimensione bella o che insomma come dire, catartica, o che risolva delle emozioni anche forti, no? E quando ci sono poche persone la relazione è molto personale, anche se è subliminale, anche se è nel silenzio, c'è una relazione intensissima con, anche se c'è solo una persona che ti ascolta, tu stai suonando per lei e stai suonando lei, cioè tutto del suo corpo sta risuonando con te in quel momento, e quindi è un atto di unione fortissimo. Se sono 2000 persone e si suona per un baricentro, si suona per una media di quelle 2000 persone, ma non perché lo decidi, ma perché quelle 2000 persone iniziano a fluttuare in un certo senso nella sensazione fra di loro.
Ed è vero anche che ho sentito dire che dopo un concerto si diminuisce di 1 o 2 chili.
Come i piloti di Formula 1, giusto?
Sì, ho sentito in un film che intervistavano un pianista, tutto bravo come te, ha detto l'intervistatore, è vero che si può diminuire di chili, talmente il vigore che metti?
Sì, diciamo, può essere metaforico, può anche essere fisico, dipende. Se suoni magari 5 concerti Rachmaninoff in una sera sola potresti anche perdere metà dei tuoi chili. In ogni caso è molto impegnativo e spesso capita anche di non riuscire a dormire dopo,
sì.
perché appunto la quantità di energia che viene impiegata, non dico dispersa ma condivisa, investita o regalata, donata agli altri, è molto, è molto, è tanta.
Mi è servita perché io che amo la musica e sono bello grosso sempre, almeno se faccio un corso accelerato di pianoforte, unisco l'utile al dilettevole, mi diverto e butto giù dei chili.
E beh, ecco. Vabbè, possiamo sponsorizzarlo al Ministero della Salute.
Sì, possiamo provarci, insomma, in qualche maniera.
L'approccio più facile invece che hai avuto anche a livello umano e interpersonale con i tuoi maestri, qual è stato?
L'approccio più facile, sicuramente l'improvvisazione è una cosa che mi aiuta a ritornare alla spontaneità. Spesso dobbiamo ripetere centinaia, migliaia di volte lo stesso brano, magari anche per 10 giorni di seguito in città diverse, dobbiamo spostarci. Prendi il treno, prendi il volo, fai il check-in, fai il biglietto, eccetera, e poi devi suonare. E poi fai la stessa cosa il giorno dopo. E questo porta nel meccanismo, nella meccanicità. E per me l'improvvisazione aiuta molto a questo. E tutti gli insegnanti che mi hanno davvero molto aiutato sono quelli che sono riusciti a togliermi da questo meccanismo, a rifarmi vedere con gioia, con stupore, con tenerezza, un po' come riprendendo per mano quel bambino interiore, la musica, anche la stessa musica che magari sono tanti anni che suono, ma che ho avuto l'opportunità di rivedere, e a loro va il mio ringraziamento.
Chris, siamo in chiusura, il tempo purtroppo è stato... Però io un'ultima domanda te la voglio fare.
Certo. Dai.
Eros Ramazzotti, perché?
No.
Perché? Mi devi spiegare solo questa cosa.
Ma mi spiate, cioè come fate a sapere?
Perché,
dove è scritto?
Cioè in una tua intervista che hai fatto presso il...
Questi hanno studiato tutto.
Grazie. Come cavolo si... Oh madonna, la...
Oddio, il fatto che non lo so neanch'io, sa più lui di me.
Ma neanch'io lo so.
Posso aiutarlo.
Vabbè, era per una televisione rumena, se non sbaglio.
E sai il rumeno?
No, ma nella parte iniziale parlava in italiano, solo alla fine.
Non ci posso credere.
E tu dicevi che eri un grande fan di Eros Ramazzotti.
Vivo per lei.
Proprio anche lui. A me.
Mi hai riaperto un ricordo fortissimo. Mi ricordo, non so esattamente cosa devo dire, però Ramazzotti, infanzia, amore, emozioni fortissime, cuore che si apre.
Stupendo. E allora, rivolgendoti al bambino che c'è ancora in te, se potessi tornare indietro a quel video che c'è sul tuo canale YouTube, sì, ti spio, dove ci sei tu a 8 anni che suoni Chopin, cosa gli diresti?
Sei al sicuro.
Grazie David, veramente.
Grazie, grazie.
Grazie mille.
Veramente è stata una puntata fantastica, vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento a martedì prossimo nell'orario consueto alle 11.
Dalle 11 alle 12.
In studio a Radio R18, ringraziamo ancora la location di questo negozio Patino che ci ha ospitato.
Piatino, per carità,
Piatino
con la I di Ino.
E anche la signora che lo rappresenta e tutti quanti dello staff. Amici, alla prossima.
Ciao.
Grazie.
La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come.
Tony, cala giù, caieda den culp. Caler un pis el nastro, caieda bitena giunta, boia faus.